Salve a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Consigli di Classe, il podcast di profdigitale.com. Terza puntata di questa seconda stagione, vi ringrazio ancora per gli ascolti che avete dedicato alle prime due puntate. Sono davvero felice che questa seconda stagione sia partita così bene con degli ospiti così interessanti. Continuiamo la serie di ospiti interessanti perché è con noi stasera una docente. Si descrive così: sono una docente con la passione per la scrittura creativa. Mi occupo da diversi anni di formazione online ed in presenza sull'uso intelligente e strategico delle tecnologie nella didattica quotidiana. Attualmente svolgo corsi sulle nuove metodologie e strategie didattiche. Lavora la nostra collega presso l'Istituto Comprensivo Don Milani, scuola media di Carbonia, nella provincia di Carbonia Iglesias, ed ha da poco scritto un libro, ma questo ce lo facciamo raccontare direttamente con lei, direttamente da lei. È con noi stasera Cristiana Pivetta. Ciao Cristiana.
Ciao Alessandro, ti ringrazio per avermi invitato a questo appuntamento, è per me un piacere partecipare e un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te. Dicevamo, Cristiana, hai pubblicato da pochissimo un libro che si chiama In viaggio intorno al mondo, e quando ho visto il titolo mi è piaciuto, perché di solito quando ci sono questi libri che comunque parlano di scuola eccetera eccetera, il richiamo nel titolo è sempre un po' alle quattro mura tra virgolette della scuola. Invece tu proprio hai scelto il mondo, in copertina ci sono delle mongolfiere, è un'immagine, è un titolo molto evocativo.
Sì, descrive l'esperienza che ho condotto in classe insieme ai miei studenti, ma anche qualche anno prima ho cominciato. L'anno scorso è stato caratterizzato dal fatto che abbiamo cominciato con i miei studenti a viaggiare oltre le mura dell'aula, quindi non soltanto insomma tra le regioni della nostra nazione, ma anche in Europa e anche oltre l'Europa. È stato un modo, attraverso Skype, di costruire dei percorsi didattici ricorsivi. Inizialmente io avevo cominciato, ti dico Alessandro, in lingua italiana, proprio perché io ho studiato la lingua francese, quindi per me l'inglese era un po' un ostacolo. E con piacere avevo scoperto che in Europa ci sono tanti stati in cui si studia la lingua italiana come L2, ed è stata un'esperienza molto, molto positiva, perché abbiamo cominciato ad intrecciare appunto questi percorsi culturali di storia, di geografia, di italiano insieme ad altri studenti, e i miei allievi erano i tutor di questi studenti, cioè insegnavano loro la lingua italiana, preparavano degli esercizi, dei tutorial. Lo scorso anno scolastico mi sono proprio lanciata con la lingua inglese e con la lingua francese, ottenendo anche in questo caso la collaborazione del consiglio di classe, perché appunto per quanto riguarda l'inglese sono autodidatta e quindi avevo bisogno proprio del supporto, sì, delle colleghe di lingue. Ti devo dire che il supporto è stato meraviglioso, perché inizialmente, sai, quando tu proponi un progetto al consiglio di classe, tu sai utilizzare Skype, quindi dovevi avere, anche se la strumentazione è minima, però la connessione è funzionante. A me piaceva, piace ancora adesso, proiettare le sessioni sulla lavagna interattiva multimediale, proprio per avere questo schermo grande e coinvolgere in maniera accattivante tutti gli alunni. Quindi sai, c'era un po' di perplessità. Invece poi, dopo i primi viaggi virtuali, che sono stati sia viaggi in cui abbiamo interagito con altre culture, ma anche viaggi, abbiamo visitato dei musei, ad esempio il Museo del Cairo, siamo stati a Corinto tra gli scavi archeologici, e poi ancora abbiamo visto il museo, ad esempio, di alcuni delle civiltà contadine, ancora siamo andati a vedere il parco acquatico dove ci sono i pinguini in Sudafrica. Insomma, abbiamo girato, posso dire, tutto il mondo. E mentre facevo appunto queste escursioni virtuali con i miei studenti, invitavo anche i miei colleghi, anche le classi, sai, per classi parallele anche. Ed è stata, come dire, un'attività emozionante, sia per me come docente, perché vedevo i ragazzi attivi, entusiasti, che non studiavano soltanto quelle che erano poi le mie discipline di studio, ma hanno cominciato a studiare anche le lingue, le scienze, la storia dell'arte, a preparare appunto loro delle attività, quindi non semplici, possiamo dire, chiacchierate, no? Proprio delle attività didattiche, attraverso le quali appunto si è costruito un percorso per il rafforzamento, l'accrescimento delle competenze in tutte le materie.
Come facevate da un punto di vista proprio, diciamo, pratico, perché spieghiamolo un po' come può funzionare anche un'uscita didattica virtuale fatta con Skype?
Allora, dal punto di vista pratico, guarda, di solito mi arrivavano degli inviti da altri docenti per delle sessioni. Quindi io con questo docente interagivo e si trovava un tema comune. Ad esempio, possiamo fare, abbiamo parlato di obiettivi sostenibili, quindi pensa all'obiettivo quello 13, no? Quello sulla salvaguardia dell'ambiente, eccetera. Quindi con i ragazzi si decideva proprio tutti insieme, a classe aperta, quale tematica sull'ambiente andare ad affrontare. I ragazzi in piccoli gruppi di lavoro in classe cominciavano a lavorare, sia facendo uso del libro di testo, ma anche dello smartphone, della lavagna interattiva, dei computer, dei tablet. Abbiamo, come dire, una strumentazione molto varia. E questi percorsi, appunto, ogni gruppo elaborava un aspetto, poi si proiettava tutto sulla LIM, quindi andavamo ad assemblare le slide, le immagini, tutto quello che appunto proprio i ragazzi sceglievano, ritenevano che fosse fondamentale per presentare questo tipo di argomento. Naturalmente devi pensare che tutto questo ha creato, come dire, tutte queste competenze, quindi le immagini di pubblico dominio, le immagini scattate da loro, l'utilizzo anche di programmi, sai, per ridimensionarle. Certo. È proprio tutto un percorso che si è strutturato. Questo con me, che naturalmente io dico sempre, sono come una trottola, no? mi muovo per la classe, mi siedo in mezzo a loro, discutiamo, e quindi, come dire, è proprio qualcosa che viene costruito, cioè il nostro libro che viene costruito, e poi questo libro, il nostro mondo, o il mondo che stiamo affrontando in quel momento e che viene attualizzato, viene presentato ai loro compagni virtuali, e tra di loro discutono, però, come dire, i ragazzi con il loro spirito critico interagiscono, e questo fa sì che tutte le discipline diventano per loro un qualcosa di attuale. E nello stesso tempo la cosa che secondo me è più importante è che finalmente vedi questi ragazzi immersi nella realtà.
Certo.
Quindi non estranei a quello che succede nel mondo. E dimmi,
figurati, vi siete appoggiati anche alla community di Skype in the Classroom, che è di fatto poi una comunità sul sito Microsoft, se poi i nostri ascoltatori possono andare a cercarla, Skype in the Classroom, che è proprio una community online che consente agli insegnanti di entrare in connessione per poi organizzare, appunto, come dicevi tu, i viaggi virtuali, le lezioni Skype, le collaborazioni, le mystery Skype. Vi siete appoggiati anche a questa piattaforma?
Sì, ci siamo appoggiati anche a questa piattaforma. Per quanto mi riguarda è una grande risorsa, perché mi consente di trovare immediatamente un docente, nel senso che io in un paio di giorni, se voglio, riesco ad organizzare un qualsiasi tipo di Skype, come dicevi tu, mister di Skype, viaggi virtuali oppure collaborazioni, eccetera. E questo appunto rende la didattica immediata, cioè non è che per costruire quindi un percorso di formazione devo come dire, girare, mandare mail e anche, come succedeva tempi addietro, impiegare anche un mese prima di trovare una persona, un docente con cui interagire. In questo modo, come ti dicevo prima, nel giro di 2-3 giorni io riesco tranquillamente ad organizzare una sessione Skype.
E dicevamo, è tutto molto immediato e quindi anche chi si affaccia per la prima volta ad un'esperienza di questo tipo, grazie a questa piattaforma riesce comunque a mettere in piedi un'esperienza senza grandissimo sforzo, insomma.
Sì, guarda, pensa ad un viaggio virtuale ad un museo, in questo caso tu vai, consulti proprio, ci sono delle schede catalogo, vai a consultare queste schede catalogo, vedi un po' quelli che sono appunto i contenuti, gli obiettivi e le competenze che vengono sviluppate, di solito trovi addirittura anche delle risorse di preparazione per l'evento che ti vengono fornite da chi è il responsabile, appunto, che fa la visita, appunto, che ti guida in questa visita al museo, e questo ti consente di preparare appunto i ragazzi, insomma, fai preparare loro delle domande appunto che possono soddisfare la curiosità. Molte volte poi queste domande anche preparate non le utilizzi perché i ragazzi nel momento in cui hanno questo incontro formulano le domande una dietro l'altra, no? Proprio perché hanno la possibilità di soddisfare la loro curiosità, no? In tempo reale, e quindi è buona cosa prepararne sempre qualcuna, però normalmente quella che la scaletta salta, proprio perché si trovano coinvolti e si medesimano appunto nell'ambiente, come se stessero visitando veramente il museo. E sì, ti devo dire che anche le persone dall'altra parte, appunto le guide, a volte è capitato proprio anche il direttore del museo che ci ha portato appunto a visitare, le sale sono sempre delle persone molto preparate e che ti vengono anche incontro, nel senso che io ho sempre detto che i miei ragazzi, ad esempio l'altro anno in prima, avevano proprio una competenza minima di inglese e quindi adattavano proprio anche l'esposizione con un linguaggio molto semplice, e questo ha consentito anche ai ragazzi di sentirsi proprio facenti parte appunto di questa visita, di essere ben accetti, e quindi insomma è sicuramente un'esperienza molto positiva e anche semplice, come ti stavo dicendo, da realizzare. Poi man mano che il docente diventa sempre più esperto, supera anche quelle che sono poi le difficoltà legate magari a tipologie di sessioni che possono essere più complicate, come ad esempio un Mystery Skype, ecco.
Certo, tu parli anche di dare appunto voce agli studenti attraverso gli strumenti multimediali, Skype quindi può essere uno degli esempi. Quanto è importante per te dare appunto voce agli studenti attraverso questi strumenti?
Allora, io ho un'idea di scuola che è quella, la scuola è fatta dai ragazzi, e per quanto mi riguarda, se non riusciamo a comunicare e a costruire dei percorsi didattici insieme ai ragazzi, in realtà non stiamo costruendo nulla, cioè la scuola ormai non può più stare lontano dal loro mondo. E uno dice, vabbè, scegliamo insieme gli strumenti, no? Ce ne sono tantissimi e forse quella è la difficoltà maggiore di un docente, no? Perché oggi nel web trova un po' di tutto. Ecco, a me è successo, è capitato, no? Il fatto che classi anche parallele hanno bisogno di strumenti diversi, proprio perché per loro è importante costruire un percorso didattico. Mi capita di avere delle classi in cui gli studenti si raccontano i loro percorsi attraverso i video, altri studenti invece così con il podcast. ed è un modo di andare al di là di quella che è la didattica tradizionale, cioè la didattica tradizionale non dovrebbe più esistere, anche se in classe io continuo ad usare la carta così come lo strumento multimediale, così certo. come i libri, però lasciando ai ragazzi la possibilità di scegliere lo strumento, mi consente in realtà di costruire un rapporto di comunicazione e di aggregazione, cioè lo studente non mi percepisce più come una persona estranea, ma mi percepisce come una persona che cerca di aiutarlo a sviluppare le sue competenze, ad esprimersi secondo il suo stile di apprendimento. E quindi questo è dare voce agli studenti. Per quanto mi riguarda, utilizzare uno strumento per me o un altro tool è la stessa cosa. L'importante è che loro sappiano comunque esprimersi attraverso questo strumento. E questo come dicevo prima, mi consente di costruire una sorta di patto educativo, ma anche un percorso insieme a loro e insieme anche alle famiglie, perché a quel punto anche le famiglie percepiscono la scuola come veramente, diciamo, una fucina dove tutti insieme si collabora per la costruzione di un percorso per questi studenti, no? Per mettere in evidenza e far anche emergere quelli che sono i loro talenti. Soprattutto il punto fondamentale per quanto mi riguarda è far crescere la loro autostima, perché anche nella scuola secondaria di primo grado arrivano i ragazzi che hanno un basso senso di autostima, non sanno che cosa vogliono fare domani. Quello che io insisto sulla scuola fatta dai ragazzi con gli strumenti che loro utilizzano quotidianamente, e così imparano anche a comprendere che quello può essere uno strumento di lavoro, quindi non soltanto uno strumento di gioco, di divertimento, esatto, oppure di svago.
Assolutamente. Mi colpiva appunto questa cosa qui, cioè che tu lavori proprio anche sull'autostima, proprio mettendoli al centro, no? Quando si dice mettere l'alunno al centro, giustamente dici tu, se non gli dai modo di potersi esprimere, non lo stai mettendo davvero, davvero al centro dell'azione educativa. Senti Cristiana,
dimmi.
Questa cosa di Skype, che è sicuramente affascinante, che purtroppo, ecco, in Italia non è tanto conosciuta, e di questo insomma mi dispiace. Io quando sono stato l'anno scorso al Beta Londra ho avuto modo di conoscere dei docenti americani che illustravano, no, le modalità di Skype in the Classroom, e anch'io sono rimasto veramente affascinato e vedevo proprio l'entusiasmo, che è poi lo stesso entusiasmo che sento nella tua voce quando racconti queste esperienze. Quello che poi effettivamente, poi lo dici anche tu, mi colpisce della cosa è che finalmente si accorciano un po' le distanze, no? Anche tra paesi molto lontani, eccetera eccetera, ed è, come dici tu, un modo per riscoprire anche la geografia, che di tutte le materie probabilmente all'interno della scuola italiana era diventata un po' la cenerentola delle materie, no?
Esatto, ti devo dire che anch'io ai suoi tempi, quando studiavo la geografia, non la trovavo assolutamente una materia accattivante. Invece in questo modo per i ragazzi, dal momento che si connettono con un'altra realtà, con un altro popolo, c'è proprio la curiosità, no? Di andare a vedere. Andiamo a vedere che cosa possiamo trovare lì di monumenti. Andiamo a vedere qual è il clima. Andiamo a vedere, sono curiosissimi ad esempio di sapere qual è la differenza del fuso orario. Il fuso orario, che io non sono mai riuscita, come dire, a spiegarlo in maniera efficace in tutti questi anni ai ragazzi, in questo modo il fuso orario è diventato un gioco per loro, nel senso, certo, che lo sanno usare come non, da quando insegno non mi è mai capitato. E le coordinate geografiche, prima per come dire, anche per realizzare un esercizio, calcolare la posizione di una determinata città diventava una cosa complessa. Oggi che loro appunto si orientano senza nessun problema. Quindi il fatto proprio di connettersi con altre civiltà, di entrare in contatto con altri paesi e di viaggiare, no? Perché comunque viaggiamo, in maniera virtuale viaggiamo, questo scatena la curiosità in loro. E la geografia diventa la materia attraverso la quale si stabilisce un contatto effettivo con gli altri studenti. E questo appunto porta alla riscoperta di tutto, nel senso che anche quegli aspetti della geografia che possono risultare noiosi ai ragazzi, come l'aspetto storico, ad esempio di una nazione, ma ancora alcuni aspetti dell'economia legati ad esempio alle percentuali, quindi sai, doverli rappresentare attraverso i grafici, per loro diventa tutto entusiasmante. E non è vero quindi che i ragazzi non conoscono la geografia, ma in questo modo apprendono molto più facilmente, perché c'è la curiosità di sapere, di chiedere ai loro coetanei, di conoscere tutto, anche riguardo la vegetazione o le piante tipiche di quel luogo. E ti devo dire che, come dicevi tu prima, mi sentivi la mia soddisfazione, no? In questo tipo di attività. Io come docente sono soddisfatta, perché vado a scuola e trovo appunto dei ragazzi che sono lì pronti. Professoressa, colleghiamo, abbiamo lo Skype, le facciamo vedere questo, abbiamo deciso oggi saremo noi quelli che esporranno, loro invece faranno le domande. Quindi, come dire, c'è proprio una comunità classe viva, in cui abbiamo sia lo sviluppo delle competenze, il raggiungimento degli obiettivi e anche l'acquisizione di quelli che sono i contenuti, però in maniera divertente. E lo studio, come mi dicono loro, non è più faticoso, diventa un qualcosa di, diciamo, di normale e che fa parte della loro vita, ecco.
Hai detto poco, cioè l'obiettivo dovrebbe essere quello effettivamente per tutti quanti. Senti Cristiana, ci stiamo avviando alla conclusione della nostra chiacchierata e come faccio di solito all'interno delle varie puntate, chiedo all'ospite, diamo un consiglio a chi si vuole affacciare, no, a questo mondo dell'innovazione all'interno della scuola italiana, che cominciamo a capire che è davvero vastissimo. Quindi di solito si pensa, ah sì, vabbè, l'innovazione sono fare quelle due o tre cose al computer. Invece grazie alle tante voci che abbiamo sentito fino a questo punto, ci rendiamo conto che le esperienze sono tantissime e che veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Cosa ti senti di consigliare tu ai nostri colleghi che ci stanno ascoltando?
Allora, primo consiglio è quello di credere nel proprio lavoro e di credere nel poter cambiare quello che è il proprio modo di insegnare, e soprattutto di vedere negli studenti delle risorse. Se noi camminiamo mano a mano con i nostri studenti, siamo veramente i motori del cambiamento. Ecco, questo secondo me è la ricetta fondamentale: comunicare e credere nei propri studenti e non avere timore di sbagliare, perché attraverso l'errore si cresce e i ragazzi ci possono aiutare a raggiungere anche noi una competenza maggiore nell'uso degli strumenti multimediali. Ecco, secondo me questo è il segreto che ci deve guidare appunto nella strada dell'innovazione.
Benissimo, allora ricordiamo a chi ci ascolta il titolo del tuo libro, In viaggio intorno al mondo, di Cristiana Pivetta, edito da You Can Print. Trovate sia la versione ebook sia la versione cartacea. Se io vi consiglio di leggere il libro di Cristiana, perché come avete sentito in questa puntata, insomma, le premesse sono veramente ottime. Grazie ancora Cristiana.
Grazie Alessandro.
Allora, io nel frattempo saluto i nostri amici e vi ricordo che il podcast di Consigli di Classe torna a dicembre con un'altra collega, quindi un'altra signora che ci racconterà anche lei come ha portato un po' di innovazione, un pizzico di creatività all'interno delle proprie classi. E ovviamente l'appuntamento è come sempre su tutti i canali di Prof Digitale. Vi auguro una buona giornata. A presto!